Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima il mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto all'amico e collega Claudio Coppini, come di consueto a quest'ora.
E sai Roby,
sulle frequenze di RWS.
Io e Corrado ci siamo incontrati sulla tranvia, perché è già partita per fare delle prove, hanno chiamato noi a Firenze, vero?
Allora, buongiorno. La prova è andata?
C'era il sindaco, vero? L'assessore, tutti, però non è partita.
Hanno fatto tardi.
C'è tocchiato a chiamare un
buongiorno
taxi.
Buongiorno anche a Corrado.
Buongiorno.
Corrado Cozzi, responsabile Dipartimento Comunicazioni per la parte sud dell'Europa, della Chiesa Adventista.
Perfetto, si chiama così, Centro-Sud, via.
Centro-Sud, va bene. Allora, parleremo anche di comunicazione mediatica promossa dalle chiese, dalla Chiesa Adventista in particolare. Ma a proposito di persone che si occupano di media, un saluto al giornalista Luigi Sandri, che è in linea telefonica. Buongiorno Luigi Sandri.
Buongiorno,
grazie.
A voi.
Scrive per Confronti, vaticanista, ha scritto un imponente libro, Dal Gerusalemme primo al Vaticano III, I concili nella storia tra Vangelo e potere, un bellissimo saggio. Grazie di nuovo per essere con noi. Quest'oggi prendiamo in considerazione alcuni argomenti che troviamo sui giornali di oggi, ma ci permettiamo anche di fare qualche passo indietro rispetto a notizie che abbiamo letto sui giornali dei giorni scorsi. Si legge oggi: governo, la mossa di Di Maio, sia Salvini senza Berlusconi, l'ira del Cavaliere, resto in campo, PD dice porte chiuse a 5 Stelle e Lega, oggi via alle consultazioni. Come abbiamo detto spesso, questi titoli noi avremmo potuto trovarli anche nei giornali dei giorni scorsi. Sembra che niente cambi, in realtà qualcosa si muove. E a proposito di gente che si muove ma viene bloccata alla frontiera, Messico, la lunga marcia contro il muro e i soldati americani. Sembra che saranno schierati i soldati americani lungo la frontiera in attesa del muro, una brutta storia. A proposito di gente che cerca di trovare un futuro, anche Israele è stata coinvolta, diciamo, in questa situazione. Luigi Sandri, lei conosce bene Israele, c'è stato tante volte. Vogliamo dire qualche cosa sulle vicende più recenti che interessano questo paese? C'è stato il problema appunto di questi eritrei che cercavano un futuro in Israele, forse lo troveranno in Europa, forse no, è ancora una situazione molto confusa. E poi naturalmente c'è la vicenda delle proteste dei palestinesi, delle uccisioni, 15 morti se non sbaglio.
Ma a proposito degli immigranti, bisogna ricordare, per capire la posizione geografica di Israele, diversi gruppi di africani, in particolare sudanesi ed eritrei, cercando di raggiungere l'Europa, hanno pensato che la scorciatoia migliore fosse risalire e poi dall'Egitto arrivare in Israele attraverso la penisola del Sinai. Per limitare queste entrate il premier Netanyahu ha fatto costruire una specie di muro, e il fatto sta che adesso in Israele ci sono circa 35.000 di questi africani, soprattutto eritrei e sudanesi. Il progetto dell'altro giorno del premier era che circa la metà, 16.000 circa, di questi uomini, di queste donne, fossero accolte da paesi occidentali, tra i quali il Canada e anche l'Italia, ma tutti e due hanno smentito l'accordo che si stava per fare tra il governo di Israele e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Sembrava una cosa compiuta, invece è stata smentita, e quindi il problema rimane irrisolto. Diciamo che il governo aveva pensato di dare 3.500 dollari più il biglietto pagato aereo per tornare in Africa alcuni l'hanno fatto, ma poi quando sono tornati non sono stati ben ospitati, alcuni sono tornati nel giro dei trafficanti, e quindi è una situazione complessa. Devo dire che a livello di Israele, all'interno di Israele e anche nel mondo ebraico, diciamo internazionale, questa cosa ha suscitato diverse e opposte reazioni. Ricorderò che in Italia c'è stato un appello firmato da personalità ebraiche ben note che contestava la politica di Netanyahu e chiedeva che queste persone fossero accolte, tanto più dice che l'ebraismo ha ben una storia lunga e complicata di girare per il mondo, insomma, di essere accolto, e purtroppo talvolta non accolto. Quindi allo stato delle cose il problema è irrisolto e si tratta di vedere nei prossimi giorni se c'è una soluzione accettata dalle parti implicate.
Ecco, io approfitterei della presenza di Corrado Cozzi, che è stato anche partecipe di un'iniziativa mediatica, se vogliamo, per quel che riguarda il flusso migratorio che veniva dalla Turchia, Grecia, quindi hai potuto vedere in, certo, prima persona, sì, questo fiume di persone, sì, a volte dolenti, insomma.
No, a volte, sempre dolenti.
Ecco, questo immagino che abbia cambiato, almeno in parte, la tua prospettiva. Non so.
Certo, sì, no, non è difficile cambiare una prospettiva quando ti trovi di fronte a persone che soffrono, d'accordo? Sono bambini, donne, uomini che stanno camminando con una grande speranza, quella di arrivare a una Canaan terrena per poter vivere meglio, Molti di loro sono comunque persone che hanno avuto un certo agio, no, nel paese dove si trovavano.
Quindi,
parlo soprattutto
dei siriani.
Soprattutto dei siriani parlo, no? Gente che ha anche un titolo, insomma, e che si trovano dall'oggi al domani con le valigie in mano.
Non a caso che la Germania voleva tutti i giovani siriani.
Ne ha presi un bel po'.
Perché erano istruiti, laureati. Certo.
Certo, dottori, ho parlato anche con dottori. Ho parlato di che chiaramente condividevano questa disperazione e soprattutto all'indomani della chiusura delle frontiere, una grande disperazione vederli fermi, bloccati in una tenda, mani incrociate e sperare, no? Cioè, questa gente comunque spera, nel senso che non è scoraggiata o non è, diciamo, distrutta dagli eventi, spera, continua a sperare, ma noi dobbiamo aiutarli.
Allora, torniamo a... c'era Claudio.
No, approfittavo della presenza di Luigi Sandri per chiedere. Ecco, certo che se noi pensiamo a Israele, pensiamo anche che il popolo ebraico è tuttora sparso in numero molto, molto superiore in tante parti del mondo, quindi ha una diaspora ancora. Ecco, ci è sembrato molto stridente anche all'interno del paese questa decisione di Netanyahu, che poi alla fine ha dovuto fare marcia indietro.
Ma è proprio per, come dicevo, proprio perché è stridente, c'è una discussione anche con toni abbastanza aspri nella stessa Israele e nella diaspora ebraica nel mondo, perché alcuni in Israele, cioè alcuni partiti al governo con Netanyahu, sostengono che è necessario chiudere le frontiere e queste persone, questi africani vanno espulsi. Alcuni pensano così. E questo al momento è quel che pensa il governo, per quanto una metà di questi circa 36.000 li prenderebbe, ma gli altri non li vuole. Ma nella stessa Israele, sulla stampa, ci sono proteste esattamente partendo dalla storia dell'ebraismo, dice: noi dobbiamo, come siamo stati accolti, dovremmo accoglierli.
Ecco,
e questo anche in Italia c'è un gruppo di ebrei, non sono forse la maggioranza, che si sono espressi contro la decisione del governo israeliano, ma questo risale a un mese e mezzo fa. Adesso bisogna vedere l'evolversi della situazione, ma è chiaro che apre un problema, diciamo, etico, filosofico e storico all'interno stesso dell'ebraismo.
Questo vale la pena sottolinearlo, perché a volte c'è la percezione sbagliata nel nostro paese che la diaspora sia sempre compatta, unita, di appoggio incondizionato nei confronti di qualunque cosa faccia il governo di Israele. Non è così. Magari è una banalità quello che dico, però insomma vale la pena sottolinearlo.
No, è vero questo, ma sa, come si dice un proverbio ebraico, dice: ci sono due ebrei e tre partiti. Cioè c'è sempre stato nell'ebraismo e la sua ricchezza, no? una discussione su questioni religiose, politiche, filosofiche, sociali, ma anche su questa questione incombente c'è discussione, certo, sia in Israele sia nell'ebraismo mondiale, e in Italia ci sono opinioni diversificate all'interno del mondo ebraico.
Certo, come è da aspettarsi naturalmente. Corrado.
Comunque, dicevo, questa notizia è di una tristezza incredibile, perché comunque fa eco a tutte le altre notizie che vengono anche da altre parti del mondo, di questa chiusura, no? Che è incredibile, certo. Ma questa gente, in un certo senso, dove la mettiamo?
Allora,
cosa mi chiedevo, Roberto, anch'io approfittavo della presenza di Corrado e di Luigi Sandri, che questo governo israeliano, che avrà, insomma, voglio dire, anche delle ragioni, no? Ma questa durezza, cioè io proprio sentire, ecco, questa durezza di reazione, di azione, che è proprio dura su tutti i fronti, mi sembra molto difficile per un dialogo possibile.
Allora, due battute su quello che è successo nei confronti delle manifestazioni non violente, tutto sommato, dei palestinesi.
Basta, quelle manifestazioni viste di qui sono squilibrate, diciamo. Può darsi benissimo che in queste migliaia di persone ci fosse qualcuno di Hamas, questo chi lo può escludere, però il fatto che i feriti siano tutti, anche le vittime da una parte, qualcosa dice, no? Quindi questo problema, però doloroso e drammatico, si inserisce nel più ampio problema, e cioè del conflitto israelo-palestinese. Israele c'è, ha il diritto di esistere, ha il diritto di difendersi, questo mi pare che deve essere chiaro e affermato sempre. Però anche i palestinesi hanno diritto, se non si risolve il conflitto e se non si pone fine all'occupazione israeliana dei territori, al continuo sviluppo degli insediamenti, questo cancro diventa una cancrena che riguarda non solo il Medio Oriente ma tutti noi. Quindi si dovrebbe fare anche a livello internazionale qualche cosa di forte, di decisivo, di audace, per finalmente affrontare in modo equo questa questione, perché lasciata irrisolta graverà sul mondo.
Credo che qualcuno ci speculi sopra anche, cioè abbia dei vantaggi che le cose vadano in cancrena, però può darsi che...
No, è vero.
Ma sa, come in tutti i paesi, le questioni politiche sono fatte a volte attizzate perché un partito ha un vantaggio e si oppone all'altro che ha uno svantaggio, no? Quindi anche lì, al momento attuale in Israele, c'è un governo, diciamo così, di destra, che ha una politica tipica di questo modo di pensare, ma ci sono persone e partiti in Israele che la pensano diversamente, anche se sono in minoranza. Magari domani cambieranno.
Speriamo.
E quale che sia il governo al potere, si tratta di affrontare con forza e con coraggio un problema che non può essere lasciato così, né a livello politico né a livello etico.
Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi con Luigi Sandri affrontiamo un altro tema, i 5 anni di Francesco. Trovo un articolo appunto di Luigi Sandri nel mensile Confronti. Insomma, ci sono spesso notizie di anche tensioni all'interno della comunità cattolica, modi di vedere e di interpretare anche che cosa significa la propria identità, molto diversi tra loro. Quindi ne parliamo tra un poco con il vaticanista Luigi Sandri. Be nobody someday. I'm a moonlight serenade. I'm your bed when you are cold. I'm the captain of Titanic. I'm the passenger in the hold. From the way I'm thinking, we'll both be sinking. I knew before we sailed away that at the tip of my ego, it's all you saw anyway. Gonna be nobody someday.
That's brilliant.
Buongiorno con l'edicola RVS, insieme a Claudio Coppini. Quest'oggi in studio Corrado Cozzi, pastore avventista, e Luigi Sandri, vaticanista, in linea telefonica. Allora, 5 anni di Francesco, un editoriale che troviamo sul numero 3 del 2018, quindi il numero di marzo di Confronti, e si legge appunto, ecco, leggo qui un paragrafo. Francesco ripete di voler difendere la dottrina e di cambiare solamente la pastorale. In astratto l'impresa sembra del tutto plausibile, però vista da vicino mostra una permanente aporia, cioè insomma le cose non sono così semplici. Forse è proprio questo il motivo per cui ha tanti nemici Francesco, oltre naturalmente a tutti i problemi gravissimi, diciamo, gli scandali che ci sono stati in questi anni. Ecco, partiamo forse da qui. Francesco vuole cambia qualcosa con questo pontificato, anche per quel che riguarda le dottrine? Su questo ci sono pareri molto discordanti. Vediamo un po' cosa ne pensa Luigi Sandri.
Prima di tutto direi che occorre ricordare che sempre nella vita, anche nella politica, quando un governo va al potere eredita il passato, il bene e il male, le cose risolte, le cose irrisolte, no? Così, a maggior ragione, un papa, quale che sia questo papa, il prossimo ancora, eredita il passato, no? E quindi deve gestire, diciamo, gestire forse non è una parola esatta, ma insomma deve governare la Chiesa sapendo che pesa sulle sue spalle un'eredità di 2000 anni, non è uno scherzo, e questa eredità va confrontata col presente in Europa, in Occidente, con la modernità, nel sud del mondo con una modernità ma diversa, e quindi i problemi sono immani. A me sembra che Francesco ovviamente si sia reso ben conto di questi problemi, ma la domanda è che fare. Allora lui ha immesso nella Chiesa una cosa che già c'era, ma viene adesso molto più sottolineata e insistita, cioè dobbiamo affrontare i problemi con l'angolatura della misericordia di Dio, della misericordia di Dio sul mondo, sulla Chiesa, su tutte le persone, uomini e donne, ma la Chiesa romana, anche le altre, ma adesso parliamo della Chiesa romana, deve nella sua struttura, nella sua organizzazione, nel suo codice canonico e giuridico, mostrare maggiormente la misericordia.
Ecco, però non è una cosa sconosciuta anche nella dottrina della Chiesa cattolica, diciamo, è un qualcosa che è già ben presente, insomma, quindi
sì, certo,
qual è
questo è il problema. Non esiste una cosa nuova nella Chiesa romana, tutto quello che si dice oggi è già stato detto, qualsiasi cosa. Si tratta però di accenti. Se tu insisti sulla misericordia come asse centrale, ne derivano poi delle conseguenze pratiche, no? E facciamo l'esempio clamoroso delle persone divorziate, risposate, che in certi casi, o in molti casi, vorrebbero accostarsi all'Eucaristia. La storia sarebbe lunga, ma partendo dal Concilio di Trento, cioè 5 secoli fa, il no è stato severo e inappellabile, sempre, 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 pur distinguendo fra il coniuge innocente, cioè il coniuge che non ha colpa della separazione che viene addossata all'altro. Anche questo coniuge innocente, tra virgolette, secondo la prassi e la dottrina fino all'altro giorno espressa e sostenuta dai vertici della Chiesa romana, non poteva fare la comunione. Giovanni Paolo II, che trattò in modo approfondito il problema dopo un sinodo del 1980 con un documento dell'81 che si chiama Familiaris Consortio, disse sì, un conto è il coniuge innocente, un conto diciamo quell'altro, però anche l'innocente non può fare la comunione. E se si risposa e non può separarsi perché ci sono per esempio i bambini, quindi come si fa? È una contraddizione, no? Si creerebbe un'altra ingiustizia. Possono stare insieme, dice l'uomo e la donna, ma vivendo come frater et soror, come fratello e sorella. Francesco, col suo documento Amoris Laetitia, uscito nel 2016, dopo due sinodi che hanno discusso del problema generale della famiglia, e in questo problema c'è questo particolare che non è l'unico ma è importante, ha detto che in certi casi, dopo attento discernimento, il sacerdote, il confessore potrebbe accettare, suggerire di fare la comunione. Ma questo, e qui è il problema, a mio modestissimo parere, cozza con quel che si è detto per cinque secoli. E quindi l'affermare la dottrina, come dice il Papa attuale, però contrastando su questo punto, nasce una questione. Ci sono diversi episcopati, come quello del Kazakhstan, per citarne uno, la metà di quello, i vescovi dell'Alberta in Canada, che hanno detto qui il divorziato risposato la comunione non la farà mai. È un'opposizione esplicita al pontificato attuale.
Vorrei chiedere a Corrado Cozzi. Io immagino che i protestanti abbiano vissuto questi 500, il ricordo dei 500 anni della riforma, no?
Certo.
Con come dire, dei sentimenti di riconoscenza per qualcosa che è cambiato, no? Il Papa addirittura ha partecipato a questa ricorrenza. Però ci sono posizioni variegate anche all'interno del mondo evangelico.
Ecco. Sì, esatto, ci sono queste posizioni variegate. Tutto dipende naturalmente dall'incontro interpersonale. Cioè ci sono delle, diciamo, se vogliamo, delle fasce di comprensione, no? Del fenomeno stesso. La riforma è nata per un motivo ben preciso che conosciamo molto bene. Le lotte di Martin Lutero sono ben chiare a tutte, no? Anche se un giorno il Papa ha anche detto Martin Lutero non voleva distruggere la Chiesa, voleva farla crescere.
Che è proprio così, effettivamente.
Okay. Che è quello che è successo, insomma, no? È chiaro che molto probabilmente ci possono essere delle posizioni, come possiamo dire, di distacco, semplicemente per presa di posizione, insomma, no? D'accordo? Cioè, il dialogo, comprendere praticamente cosa l'altro può capire di quello che io gli voglio dire, in un ambito come quello, diciamo, del confronto tra protestanti e cattolici, è molto importante, no? È un dialogo, è molto importante. E io credo che, diciamo, ci sia stato, insomma, anche da parte delle autorità ecclesiastiche, varie autorità ecclesiastiche, diciamo, questa apertura al dialogo, d'accordo? Poi che sfoci in una forma di, diciamo, di confluenza, insomma.
Siamo ancora lontani.
Siamo molto lontani, ma non è che stiamo andando da quelle direzioni, però il dialogo è importante e c'è stato.
Bene, allora
posso dire una cosa, prego. Ricorderò giustamente sulla sede di quel che si sta dicendo, che il 31 ottobre del 2016, diciamo quasi alla vigilia di un anno giubilare dei 500 anni, certo, dell'inizio della protesta, quindi della riforma di Martin Lutero, Papa Francesco andò a Lund e insieme con la Federazione Luterana Mondiale in questa città svedese aprì, diciamo così, queste celebrazioni, questo ricordo, dicendo in una liturgia una frase veramente importante, che la Chiesa romana e il Papato ringrazia Dio per i doni apportati dalla riforma alla Chiesa. Non diceva la Chiesa luterana, la Chiesa calvinista, la Chiesa protestante, alla Chiesa, cioè la riforma, la Chiesa tout court, quindi alla Chiesa romana compresa, ha portato dei doni. E questo gesto, queste parole, secondo me sono molto importanti e penso che nel mondo evangelico in generale, nel mondo protestante,
sono state molto apprezzate,
non sempre, certo, sono state comprese e considerate per quel che sono una svolta rispetto a polemiche che hanno durato per secoli.
Ma chi dice che questo Papa è troppo protestante ha ragione. Poi sentiamo Claudio Coppini. Ma, insomma, questa è una battuta.
Sa, questa, una volta nel cattolicesimo, diciamo, per parlare di cose interne, quando uno diceva certe affermazioni audaci, tu sei protestante, che è una stupidaggine. Si tratta di sapere se quello che si dice è fondato o no sull'Evangelo.
Certo.
Se quel che fa il Papa, molte cose le fa e le dice, sono fondate sull'Evangelo, ben vengano, se è protestante tanto meglio.
Va bene, Claudio no, Coppini.
Questo fatto sulla riforma della Chiesa mi fa venire in mente un fatto che è accaduto a Firenze. A Firenze c'è stato un movimento che poi ha portato a intestare, a intitolare a Martin Lutero un giardino, che è proprio tra Ponte Vecchio e Ponte alle Grazie, il giardino Martin Lutero. E discutevamo tra le varie chiese su cosa scrivere sotto per rappresentare Martin Lutero, no? E c'era una diatriba interna, perché per esempio mi ricordo il pastore Volpe che diceva riformatore della Chiesa, mentre per esempio c'era un'altra persona che diceva no, riformatore protestante della Chiesa. Io ero su questa linea, perché mi fa piacere che Sandri riconosca, cioè è comunque una riforma della Chiesa tutta, in questo dialogo, in questo confronto. Però, sia da una parte che dall'altra, questo sottolineare l'aggettivo, che forse alla fine è anche limitante.
Allora, Corrado.
Volevo sottolineare che quando parliamo di riforma della Chiesa, mi piace considerare che la riforma della Chiesa che Francesco in qualche modo sta cercando di attuare, in un certo senso è più diretta verso un dialogo con il popolo, no? Con la gente praticamente comune. La sua omelia del 3 aprile, quando ha presentato praticamente la Pasqua, la omelia della Pasqua, no? Lui ha fatto un accenno alle casalinghe. E sembra che sia stato così importante che praticamente è apparso sui giornali, no? Cioè ha preso in considerazione persone, diciamo, di tutti i giorni, insomma, del quotidiano, no? E questo è quello che piace alla gente.
E piace meno ai teologi.
E piace meno ai teologi, perché praticamente la sua è stato dichiarato come di essere di una semplicità disarmante, no? È forse troppo semplice, ma è la gente che in qualche modo riesce a rimane colpita dalla sua attenzione.
Cioè, come dicevi te, Corrado, riesce a far leggere il libro a tutti, anche a quelli meno, meno che comprendono meno, no?
Sentiamo cosa ne pensa Luigi Sandri. Qualcuno dice, ma insomma, è un grande comunicatore, però sul piano teologico, tutto sommato, è abbastanza povero.
Ma prima di tutto io direi una cosa ovvia, ma insomma è bene sottolinearla, che fare oggi il vescovo di Roma
è complicato,
è forse l'impresa più difficile, certo, che ci sia al mondo, diciamo tra virgolette, come compito, come mestiere, come lavoro, perché deve tener conto di infiniti aspetti spirituali, geopolitici, giuridici, pastorali, quindi bisogna avere grande rispetto per qualsiasi vescovo di Roma, perché è caricato di un peso immenso. Detto questo, io penso che Francesco dedichi veramente con grande generosità la sua vita per rendere per quanto possibile la Chiesa di Gesù, quella parte che lui direttamente, diciamo, guida, più fedele all'Evangelo. E il problema dove sta? Sta nel fatto che certe cose accadute nella storia, certe decisioni, anche certe definizioni, risentono del peso della storia, delle strettoie della storia di quel tempo, della cultura di quel tempo. E non è sempre facile distinguere ciò che è volere permanente del Signore sulla Chiesa da questioni gravate culturalmente, che quindi vanno demolite.
Ecco, da questo punto di vista,
il confine fra le due cose è molto complesso, sottile, e molto stretto.
Certo. Lei dice, insomma, forse un limite di questo pontificato, almeno questi 5 anni, è il fatto che sui ministeri femminili si è fatto troppo poco. È così? Ho capito bene?
Io penso, ma sono isolato, comunque io lo penso, questo, che i problemi attuali sono talmente complicati, cioè c'è stato un ammucchiamento di problemi non risolti che adesso arrivano tutti sul tavolo, come nelle famiglie, come nella società, quello che tu non risolvi un giorno presenta il conto. Uno dei problemi massimi che ha la Chiesa romana, non solo lei, anche l'ortodossia, tra parentesi, è il ruolo della donna nella Chiesa. Io ritengo, molti teologi e teologhe ritengono che se non si ridiscute a fondo il senso dei ministeri e quindi si critica alla radice il sacerdozio, così come è venuto strutturandosi, che non è nel pensiero di Gesù, che non parla mai di sacerdoti per i suoi ministri, ma appunto di ministri, di servitori, il ruolo della donna nella Chiesa romana non può essere risolto e quindi il problema rimane irrisolto. La mia opinione è che solo un concilio sarebbe necessario, potrebbe fare questo, io credo, che questo sarebbe un concilio che io chiamo del Vaticano III, ma potrebbe tenersi anche in Africa o in Asia, ma insomma per ridiscutere queste questioni e prendere decisioni coraggiose. Non è possibile continuare così.
Allora, siamo veramente in conclusione di questo intervento di Luigi Sandri. Claudio, no,
una difficoltà
finale.
Qui che non bisogna mai scordare, che il Papa quando si muove è il rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo, ma è anche il presidente dello Stato Vaticano. Quindi questi due ruoli non
questo
bisogna
pone,
mai scordarlo.
Pone un altro problema, naturalmente. Allora, Luigi Sandri, grazie. Naturalmente ancora ci sarebbero tante cose da dire, ma noi dobbiamo fermarci qui. Grazie davvero, ci risentiremo sicuramente, insomma, se lei vuole, su queste frequenze. Frequenze.
Va bene, grazie a voi.
Sentirci, grazie.
I am waiting at the station, listening closely for the call. I have made my reservation through the one who paid it all. Not by might, not by power, but in Christ and Christ alone. I'm leaving any hour, praise the Lord, I'm going home.
I'm gonna leave some glorious morning, yes I am, yes I am. I'm gonna cross the chilly Jordan, yes I am, yes I am. Though the water is deep and the river is wide, I'm gonna stand on the other side. I'm gonna live in heaven someday, yes I am, yes I am. I'm gonna leave some glorious morning, yes I am, yes I am. I'm gonna cross the chilly Jordan, yes I am, yes I am. Though the water is deep and the river is wide, I'm gonna stand on the other side. I'm gonna live in heaven someday, yes I am, yes I am. I'm gonna be some glorious morning, yes I am, yes I am. I'm gonna cross the chilly Jordan, yes I am, yes I am.
Buongiorno con l'edicola RVS, in linea abbiamo un nuovo ospite, si tratta di Raffaele Volpe, presidente, già presidente per molti anni dell'Unione Italiana delle Chiese Evangeliche Battiste. Buongiorno Raffaele, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti voi.
E oggi però pastore della Chiesa
riformata svizzera di Firenze.
Io devo fare subito un ringraziamento a Raffaele, prima di tutto perché mi ha battezzato e quindi questo è una cosa che non mi scorderò mai. Anzi, mi ricordo che a un certo punto l'ho tirato giù e lui, nonostante sia robusto, ma a poco andiamo sotto tutti e due. Ma a Raffaele voglio dire grazie per quel bellissimo spaccato sull'inclusione che ci ha dato nella Pasqua, cioè, anche se è stata la settimana prima, e che poi su Rai 2 abbiamo rivisto questo bellissimo culto pasquale. Grazie Raffaele, perché veramente l'intensità di quel messaggio, ho preso anche degli appunti lì per lì, non, poi sono dovuto scappare perché era un freddo terribile alla Chiesa Valdese, però grazie di cuore.
Raffaele, con te vogliamo parlare di un articolo che troviamo su Repubblica oggi. Luther King parla ancora all'America. Oggi è il 4 di aprile e ricorre i 50 anni dall'uccisione di Martin Luther King. Federico Rampini scrive: da qui in avanti dove stiamo andando? Verso il caos o la comunità? È il titolo dell'ultimo libro di Martin Luther King, il reverendo afroamericano assassinato a Memphis 50 anni fa. L'interrogativo suona più attuale che mai nell'America di Donald Trump e nel mondo intero. Dunque un articolo che insomma, si pone immediatamente il tema dell'eredità del pensiero di Martin Luther King. Martin Luther King parla ancora all'America. Questa è un'affermazione che vediamo se Raffaele Volpe condivide. Tra l'altro, Raffaele, tu hai una moglie americana, conosci bene gli Stati Uniti e quindi forse ci puoi dire anche dal tuo punto di vista se questa eredità continua o se è un'eredità di tipo formale più che altro.
Conosci bene anche Trump, mi hanno detto.
Sì, non so. Sì, ma prendiamo insieme spesso. Sì.
Beh, non ci scherzare troppo, perché a volte la religione serve per avallare le cose più strane. Questo va bene.
Certo. Prego. No, ma infatti io, se mi permettete, direi proprio questo, cioè che Martin Luther King parla soprattutto alle nostre chiese, parla soprattutto alle chiese. Mettiamo un ordine alle chiese, al mondo e all'America. È un'eredità straordinaria, ma è una di quelle eredità profetiche, quindi che non fanno comodo. Fa comodo chiamarlo reverendo, ma a lui non piacerebbe essere chiamato reverendo. Fa comodo festeggiarlo, ma non fa comodo ricordare ciò che ha detto. Io credo che sia stato soprattutto un grande testimone della forza che viene dalla fede cristiana, e sia stato un grande testimone della capacità di poter trasformare il mondo. Cioè, il mondo si può trasformare.
Cos'è che ha detto che non fa comodo, tra virgolette, ai cristiani?
Beh, i cristiani innanzitutto ha ricordato di non essere persone preoccupate solo di se stesse, e che quindi, quanto spesso ha predicato nelle chiese, nei suoi sermoni, si legge questo invito, no? Non dimenticate gli altri, non pensate soltanto a voi stessi. Quanto spesso ha detto nelle chiese che i pregiudizi, le paure abitano tra le panche. E quindi è un discorso anche rivolto qui in Italia. Quanti cristiani oggi hanno paura di un giovane africano di 19 anni che chiede l'elemosina davanti ad un bar? Ecco, quindi è un discorso forte, attuale, e che però forse abbiamo bisogno di cominciare a risentirlo proprio a partire dalle nostre chiese.
Allora, Raffaele Volpe è pastore della Chiesa Riformata Svizzera a Firenze, mentre invece Corrado, sì, sei un pastore avventista in Svizzera. Sì. E allora io vorrei chiederti, Corrado, questo tema della paura di cui ci parlava un attimo fa Raffaele, è qualcosa che si avverte anche, come dire, nella Svizzera, dove tutto è ben ordinato, insomma, c'è questa sensazione?
A mia conoscenza, intanto saluto anche il pastore che sta qui con noi, e a mia conoscenza no. Diciamo, non c'è questa percezione di questa paura, molto probabilmente perché il soggetto di per sé non spaventa di per sé.
Perché in Italia invece l'impressione è che la paura sia un dato, una percezione diffusa. Può darsi che magari mi sbaglio, Raffaele, tu che ne pensi? Cioè noi abbiamo questo problema come cristiani, ma in generale come paese?
Io credo purtroppo di sì, ma a causa dei cattivi maestri. Cioè, qualcuno ha preteso di poter costruire un consenso intorno all'alimentazione della paura, perché, voglio dire, i dati poi oggettivi dicono che comunque l'Italia non è peggiorata sotto l'aspetto di criminalità o d'altro, no? Però purtroppo chi ha voluto costruirsi il consenso non si è preoccupato di questo e ha alimentato una paura enorme. Cioè, noi negli ultimi anni abbiamo un calo, ad esempio, degli immigrati che arrivano in Italia. E dopo i grandi boom degli anni scorsi c'è stato un lento calo. Abbiamo un calo demografico, quindi abbiamo bisogno di donne e uomini nuovi nel nostro paese. Con tutto ciò, la percezione che è generalizzata è che non c'è più posto in Italia, come si fa,
Allora, poi torniamo su King, ma c'è Corrado che voleva aggiungere qualcosa.
Questo, una piccola eco su quanto diceva adesso il pastore Raffaele, no? C'è un calo di migranti, no? Attenzione, il calo di migranti è qui da noi, ma c'è un aumento di migranti nelle zone che sono più a rischio, dove la paura lì è chiaramente di casa. Noi parliamo, insomma, delle zone dove i migranti arrivano e sono bloccati.
Quindi tu parli, per esempio?
Della Libia, quindi parlo di questi migranti che sono bloccati in posizioni dove per noi sono comunque di protezione, ma per loro no. Quindi solo questo inciso. Certo.
Io volevo dare invece dei dati su quello che diceva Raffaele, molto. Allora, per esempio, omicidi in Italia a meno 11%.
Quindi, rispetto all'anno scorso?
Rispetto all'anno scorso, e dati per esempio appunto sull'immigrazione. Fra l'altro vi dirò un dato, ho letto un sondaggio ieri che mi ha colpito, delle statistiche, che anche con l'apporto dei migranti non cresceremo, non bastano più nemmeno i migranti per riprendere una crescita demografica. Quindi sono domande importanti.
Certo. Allora, torniamo un attimo su Martin Luther King e la sua eredità per le nostre chiese. Ecco, al di là dell'esortazione a rompere il muro della paura, Martin Luther King faceva delle manifestazioni non violente e molto ben visibili. Ecco, da questo punto di vista noi evangelici italiani, cristiani in generale, dovremmo imparare qualcosa di più da lui, dal suo modo di lavorare, tra virgolette, Raffaele?
Io credo che ci siano degli spunti veramente interessanti. Cioè, io spero che riusciremo in Italia a anche pensare a pubblicare qualcosa di queste strategie che Martin Luther King ci offriva. Vi faccio alcuni esempi per capirci. C'è una cosa banalissima come possa essere dare dignità al lavoro di uno spazzino, no? Lui, in un discorso ad una scuola nel 67, dice: quando pensate ad uno spazzino che spazza la strada, dovete pensare come se fosse Michelangelo quando dipingeva, o Beethoven quando componeva, o qualsiasi altro, Shakespeare quando scriveva poesie. Ecco, ad esempio, questo banale elemento, cioè la dignità del lavoro, la dignità della persona che esercita quel lavoro, ma anche la necessità che quella persona che fa quel lavoro lo faccia con la consapevolezza che sta facendo il lavoro più straordinario della sua vita. Ecco, se noi ad esempio potessimo dare spazio, no, a questo elemento, si parla molto del lavoro, del problema del lavoro in Italia, di tutte queste questioni, ecco, a me sembrava questo spunto di Martin Luther King molto attuale e anche molto protestante, no?
Certo.
La centralità, allora, della dignità del lavoro.
Corrado voleva aggiungere qualcosa.
Giusto una cosa riguardo proprio all'inciso che è stato espresso poc'anzi, no? Dice: ma Martin Luther King parla ancora l'America? È un punto di domanda o un punto esclamativo? Perché se è un punto di domanda, io dico sì, parla ancora l'America, anzi con dispiacere dobbiamo dire che parla tutto il mondo, perché tutto quello che lui ha cercato di condividere, no? La lotta alla discriminazione, all'intolleranza, no? Soprattutto alla lotta alla giustizia, perché come diceva il suo "io ho un sogno, tutti gli uomini sono stati creati uguali", questa cosa purtroppo, diciamo, non funziona, non è evidente.
Prima di dare la parola a Claudio, noi abbiamo un dato di queste ore, insomma, cioè la possibilità che l'esercito americano sia schierato sulla frontiera fra gli Stati Uniti e il Messico, in attesa finalmente che venga costruito il muro. Dunque il sogno di Trump è il muro, ed è il sogno condiviso da molti americani. Cosa ci azzecca questo con il sogno di Martin Luther King? Secondo me niente. Ecco, però sentiamo Claudio e poi Raffaele Volpe.
Interessante. Ieri su un suggerimento, uno spunto appunto da Paolo Naso, che ha scritto diversi libri su Martin Luther King, viene fuori questo Martin Luther King di una fase successiva, che poi ultimi anni, quello che parla nei turbini, mi sembra che era proprio anche andato per uno sciopero, è quello che fa il passaggio forte e che si trova solo. E lì lo vedo molto vicino anche alla figura di Gesù. Si trova solo quando a un certo punto dice: ti abbiamo dato i diritti, ti abbiamo tolto la segregazione, andate a votare, adesso vuoi la giustizia sociale. E questo, che era poi all'interno della Costituzione americana, è la grande frattura che lo allontana anche da chi lo aveva sostenuto fino a quel momento. È così, Raffaele?
Sì, senza dubbio. E infatti lui insiste molto su questo fatto che come dire, la segregazione è uno dei problemi, uno degli aspetti, ma non è tutto. E quindi lì effettivamente negli ultimi anni c'è una forte solitudine e una necessaria radicalizzazione della lotta. Resta il fatto che però, questo bisogna continuare a ripeterlo, la lotta di Martin Luther King è sempre segnata da questa scelta per la non violenza. Una non violenza non solo tattica, non solo strategica, ma anche proprio di, come dire, essenziale. Lui in un discorso, in una conferenza rivolta ai cristiani nel 67, diceva: con la violenza puoi uccidere una persona che odia, ma non puoi uccidere l'odio. Ecco, questo punto fondamentale, cioè tu puoi uccidere una persona con la violenza, ma non elimini la violenza, non elimini l'odio, l'oscurità non lo cancelli con l'oscurità. Ecco, questo elemento anche nei periodi ultimi, nei suoi ultimi anni, comunque rimane essenziale. Non dimentichiamoci che l'ultimo discorso, che guarda caso è ancora una volta un sermone, lui riconosce di affrontare tempi difficili, ma ribadisce pure chiaramente: voglio fare il volere di Dio, punto. Ecco, questo secondo me è il Martin Luther King che bisogna ricordare.
Allora, naturalmente poi la domanda su cosa rimane si può applicare tranquillamente anche a Gesù, eh? Non è che, cioè, uno può dire sì, d'accordo, questi tre anni così intensi, no, nel ministero di Gesù c'è rimasto, però poi alla fine anche Gesù può rimanere una parte ben delimitata della nostra esperienza di vita e tutto finisce lì. Martin Luther King, un santino moderno e poi, vabbè, insomma. Ecco, è così, c'è il rischio che di queste grandi testimonianze che la storia ci offre non rimanga più niente, ecco. Poi sentiamo anche Corrado su questo. Intanto Raffaele Volpe.
Sì, vabbè, noi sappiamo che noi esseri umani siamo bravissimi nell'addomesticare i pensieri e le persone che ci danno fastidio. Quindi abbiamo cercato di addomesticare Gesù, tentiamo di addomesticare Martin Luther King. Però ecco, io su questo sono fiducioso, sono pensieri non addomesticabili e quindi ogni tentativo sarà destinato a fallire, perché poi riemergerà di nuovo la forza che c'è dietro questo, che c'è dietro queste persone. Ecco, come dire, Gesù Cristo è vero, tre anni, una vita pubblica intensa, però il messaggio cristiano dice: morì, fu sepolto, ma al terzo giorno risuscitò. Ecco, questo risuscitare è il pugno sul tavolo di Dio che dice: voi non potete addomesticarmi.
Un pugno sempre un po', come dire, elusivo, perché poi l'hanno visto un certo numero di persone il risorto, quindi rimane sempre la domanda, che poi è la domanda della fede: ci credi o non ci credi?
Sentiamo, è chiaro, no, ci credi o non ci credi, ma volevo sottolineare che comunque qualsiasi grande oratore, qualsiasi grande riformatore, no? Parliamo di Martin Luther King, ma parliamo di Gesù, no? Le sue parole hanno forza se io ci credo e le ritrasmetto. Cioè, possono rimanere chiaramente in un bel quadro, possono essere parole magari che in qualche modo, quando sono state pronunciate, hanno fatto del bene, ma se io non le ritrasmetto, se io non ritrasmetto queste parole...
Cioè, dipende da noi.
La mia parte, io personalmente, non da noi, devo essere io in prima persona a reagire e naturalmente a fare la mia parte. Io ho un motto, il mio motto personale è: la mia goccia fa la differenza.
Allora, Raffaele Volpe, grazie per questo tuo intervento nell'edicola RVS di oggi. Contiamo di averti ancora nel prossimo futuro e quindi tanti auguri per il tuo ministero pastorale. Allora,
grazie.
A risentirci.
Buon lavoro.
Grazie. Grazie.
Allora, abbiamo concluso per quest'oggi. L'appuntamento, come di consueto, è per domani, sempre alla stessa ora.
Mi è piaciuto. Aspetta, Claudio. Mi rimaneva a mente quello che ha detto ieri Paolo Naso, no? Dice: Roberto gli ha chiesto prima di tutto un uomo per i diritti civili? No, prima di tutto un pastore, prima di tutto un predicatore, che poi entra, anzi viene colto proprio dall'organizzazione dei diritti civili, perché in lui vedono il personaggio che poteva. Questo credo sia molto importante, perché poi sono quelle parole che trasmettano ad altri il messaggio per cui questa sfida che dice Raffaele continua.
È una sfida che continua ancora oggi, abbiamo visto i problemi non mancano.
Perché certi pensieri non sono, ha detto, addomesticabili.
Certi problemi sono ancora lì sul tappeto.
Una fede non addomesticabile. Certo.
Allora grazie a tutti, grazie a Corrado Cozzi che è stato in nostra compagnia, direttore Dipartimento Comunicazioni delle Chiese Avventiste dell'Europa Centro-Meridionale, e abbiamo avuto Luigi Sandri, vaticanista, e a questo
Raffaele
punto
Volpe. Senti, se no, e ora abbiamo Pavarotti, senti che sigla abbiamo messo.
Bellissimo.
Grazie a tutti.
Una nuova esperienza che si può ballare, è un passo nuovo.